consulenza con Antonio Bolzani. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
A voi tutti un cordiale saluto, benvenuti alla consulenza. Oggi è una trasmissione di carattere medico, quando l'anestesia non è soltanto una questione di farmaci. Come affrontare un'anestesia, consapevoli e informati? Ne parliamo appunto oggi, focalizzando la nostra attenzione sulle varie tecniche anestetiche, sulle naturali paure ed ansie dei pazienti, sul risveglio post-operatorio e gli eventuali dolori, sul rapporto medico-paziente, un rapporto importante che è utile soprattutto a livello di preparazione dell'anestesia, sul risveglio, come detto, post-operatorio, e poi anche sulle possibilità che in quest'ambito offre l'ipnosi, capace di modificare, di modellare, di insomma condizionare, poi vedremo come, la nostra coscienza. Ne parliamo col dottor Frédéric Lollet, specialista FMH in anestesiologia. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Allora, dottor Lollet, cominciamo subito a capire che cosa è l'anestesia? Sappiamo più o meno cosa serve, ma in termini medici, nel linguaggio medico, cosa dobbiamo pensare quando pensiamo all'anestesia?
Diciamolo in un linguaggio non medico, magari. L'anestesia è semplicemente una privazione della percezione, un'abolizione reversibile della coscienza, della sensibilità e del dolore, associato normalmente anche ad un rilassamento muscolare.
L'anestesia è un tramite, diciamo così, è un passaggio obbligato e obbligatorio per arrivare poi all'intervento chirurgico, all'operazione. Diciamo che si passa anche di lì, è una strada che bisogna fare, percorrere.
Diciamo che il paziente da una parte e il chirurgo dall'altro canto hanno effettivamente bisogno dell'anestesista, sì. Il paziente effettivamente è obbligato a passare attraverso l'anestesia, attraverso un anestesista. Si troverà sicuramente confrontato a un anestesista quando deve essere sottoposto a un intervento chirurgico, che non sia chiaramente qualcosa di piccolo che può essere fatto in anestesia locale. Quindi sì, l'anestesia è un qualcosa di cui il chirurgo da una parte e il paziente dall'altra hanno effettivamente bisogno.
Lei è in mezzo tra il paziente e tra il chirurgo. Con chi è più facile relazionarsi da un punto di vista strettamente così personale, professionale?
Ma diciamo che lo scopo dell'anestesista è di riuscire a relazionarsi in modo adeguato con il chirurgo da una parte per poter lavorare al meglio e in modo più sicuro e di qualità eccellente per il paziente. D'altro canto deve essere in grado di relazionarsi in modo ottimo, eccellente anche col paziente. Questo per fargli capire che lui è al centro della nostra attenzione, è il nucleo del nostro fare, e fargli capire che siamo con lui, che lo accompagniamo, che siamo sempre di fianco in quel momento che probabilmente non è tanto bello per il paziente stesso.
Non è molto piacevole, difatti presumo che tutti i pazienti arrivano con molta ansia, con molta paura, con tanti timori. Quindi c'è questa paura che accompagna l'intervento chirurgico. Poi non so se si ha più paura dell'anestesia o dell'intervento chirurgico, però dell'anestesia spesso si ha molta paura.
Allora, tutti i pazienti no, però effettivamente tanti pazienti hanno giustamente un po' di paura, chi più chi meno, e spesso hanno paura dell'anestesia. Bisogna pensare che la medicina, la chirurgia o il medico in generale è colui che permette di prevenire una malattia, è colui che guarisce una malattia. Questo l'anestesista in sé non lo fa. L'anestesista è colui che ti fa tuffare in un coma reversibile, e questo chiaramente può creare un po' di paura nei confronti del paziente. In effetti i pazienti hanno spesso paura di noi. è il nostro, uno dei nostri lavori più grossi, specialmente nella visita prima dell'intervento, è di creare quel rapporto di fiducia con il paziente in modo tale da fargli capire, pur essendo coscienti che è giusto che abbia paura, ma fargli capire che comunque noi siamo di fianco a lui per sostenerlo, accompagnarlo nel massimo della sicurezza e con una qualità eccelsa.
In quel coma reversibile il paziente pensa, sogna? Com'è il suo stato, diciamo, emotivo in quel momento, in quell'ora, in quelle ore? Cosa succede in un paziente sotto anestesia?
Allora, un paziente sotto anestesia è quel momento dove sta meglio perché l'anestesista si occupa di mantenere un equilibrio all'interno del suo organismo, di mantenere una buona pressione sanguigna, arteriosa, una buona ossigenazione. Quindi fondamentalmente il paziente sta bene. È il momento in cui è controllato più che mai. Sogna o non sogna? Sì, alcuni sognano qualcosa, alcuni non si ricordano di aver sognato, alcuni raccontano esattamente cosa è successo nei loro pensieri, nei loro sogni, altri invece no.
Per un medico anestesista, come appunto lei, dottor Lele, cosa è più importante al momento dell'anestesia? Cos'è più difficile? Qual è l'atto, diciamo, medico in questo caso, professionale, che è più complicato e al quale bisogna prestare maggiore attenzione?
Allora, noi anestesisti prestiamo attenzione a tutto. Noi, il nostro punto di forza, diciamo, il nostro obiettivo è la sicurezza. Noi vogliamo la sicurezza. La sicurezza che inizia già prima dell'intervento, prima di avere il paziente in sala operatoria. Controlliamo le apparecchiature, controlliamo i medicamenti, controlliamo che sia tutto ben funzionante, guardiamo, parliamo col paziente, valutiamo il paziente e lo prepariamo al meglio in modo tale da diminuire il più possibile i rischi dell'intervento, dell'anestesia. E poi l'altra cosa abbastanza complessa è riuscire a far capire al paziente, riuscire a
convincerlo,
a rapportarsi con lui e a costruire un buon rapporto di fiducia, quasi un rapporto amicale, in modo tale che lui effettivamente si fidi di noi, non abbia paura o abbia meno paura e riuscire a fargli capire che comunque lui, il paziente, deve far qualcosa di suo per la sua cura. Ecco.
Ma non cosa semplicemente può fare il paziente di suo?
Ma il paziente fa tanto, il paziente fa tantissimo. Il paziente può partecipare alla cura, partecipare a quello che sta succedendo prima dell'intervento, durante l'intervento, se ha voglia, se non vuole dormire. E questo porta a un miglioramento di quello che sono la prognosi, quindi
il decorso in generale
post-operatorio, sì.
Lei, dottor Dolè, presta molta attenzione al rapporto interpersonale medico-paziente.
Insiste, ci provo,
molto.
Sì.
E lo ha detto più volte in questa introduzione, appunto, di trasmissione dedicata all'anestesia, al momento dell'anestesia, al prima, al durante e al dopo. E credo che nella comunicazione medico-paziente contano diverse cose: il timbro di voce, il tono, le parole. Come parlo? Lei parla in un modo estremamente calmo, tranquillo, pacato, anche in radio. Ho notato che ha questo modo molto tranquillo, ma anche molto rassicurante. Questo credo che sia un vantaggio per chi poi deve essere in contatto con lei, insomma, deve confrontarsi con le sue anestesie.
Diciamo che la comunicazione è una cosa più importante che ci sia nella medicina, secondo me. Farla, diciamo, comuni- applicare unicamente per fare della comunicazione questo è vano. Bisogna imparare a comunicare meglio per curare in modo più efficace, per curare meglio e per stare meglio. E devo dire che una buona comunicazione, oltre a aiutare il paziente, oltre a migliorare la sua guarigione, la prognosi, aiuta anche il curante stesso. Quindi anche il medico, se riesce a comunicare meglio, anche lui sta meglio. Ed effettivamente è una cosa che io personalmente ho provato su me stesso. Comunicando meglio, i pazienti sono più contenti, partecipano di più, guariscono più in fretta, hanno meno paura, hanno meno male e io sono più soddisfatto.
In una società però sempre molto stressata o sempre più stressata, trova il tempo per comunicare tranquillamente a tutti quello che vuole comunicare? Riesce un medico a trovare il tempo, a ritagliarsi quel tempo necessario per infondere fiducia, tranquillità, calma, per rasserenare?
Diciamo che questa è la cosa che bisogna imparare. Bisogna imparare a comunicare. E non è lo stress, non è la frenesia che evita di dire un attimino stop, di fermarsi quei 10 secondi, quei 20 secondi. E fermandosi quei 10-20 secondi si guadagna un buon 10 minuti, 20 minuti, se non addirittura un'ora.
Tornando alle anestesie, insomma, nel vero senso della parola, quante ne esistono? Io so che esistono quelle locali e quelle generali, però forse è un po' poco. Lei può aiutarmi a completare la mia domanda.
Sì, si può generalizzare in anestesia totale o generale o narcosi, come la si vuol poi chiamare, e l'anestesia loco-regionale, quindi l'anestesia di un arto o di solo una parte del corpo. Poi c'è solo la combinazione delle due, quindi si combina l'anestesia generale assieme all'anestesia loco-regionale.
Quanto è avanzata a livello di tecnologia, a livello proprio di ricerca scientifica oggi l'anestesia? Quali e quanti progressi sono fatti rispetto a 50 anni fa? Cent'anni fa, cosa è cambiato oggi?
Come fondamentalmente in tutta la medicina, da 50 anni a questa parte, la tecnologia, la ricerca, le conoscenze sono aumentate talmente tanto, c'è stato un grossissimo progresso in quello che è la qualità, la sicurezza, che sia delle apparecchiature, dei medicamenti, quindi attualmente siamo a un ottimo, ottimo livello.
Meno effetti collaterali?
Meno effetti collaterali. E chiaramente oggi come oggi siamo a un ottimo livello. E sta andando avanti, sta andando sempre più avanti. Ed è qui la domanda interessante però. Il progresso va avanti, la tecnologia va avanti, la medicina, la sanità. Una volta certi interventi erano impensabili, oggi invece sono all'ordine del giorno e funzionano benissimo. Ma la domanda importante da farsi proprio in questo avanzamento di progresso è che dove si trova il paziente? Dove è rimasto il paziente all'interno di questo progresso, in questi 50 anni? È ritenuto un oggetto che fa parte dei nostri studi, delle nostre cure, delle nostre statistiche? Probabilmente, forse, non lo so, però non bisogna dimenticarsi che dietro ogni paziente c'è un uomo, c'è una coscienza, ci sono delle emozioni ed è qui dove l'anestesista gioca ancora un ruolo abbastanza importante, spero ogni medico.
Si mantengono le emozioni durante l'anestesia? L'uomo ha ancora delle emozioni? Sotto anestesia?
A dipendenza dell'anestesia che fa, sì.
Sì?
Se è cosciente, sì.
Se è cosciente,
assolutamente,
certo.
Sì. Se non è cosciente, c'è comunque una parte di inconscio che personalmente penso che lavori sempre, sì.
Che lavora sempre.
E in effetti certi pazienti sognano, pensano, sono contenti, sono meno contenti.
Hanno comunque delle emozioni.
Hanno qualcosa.
Si può dire che è un intervento che presenta pochi rischi, che presenta qualche rischio? Quale rischio l'anestesia?
L'anestesia? Beh,
io penso al dopo, quando allora, si sveglia, quando si è finita l'operazione, quali problemi possono esserci?
Allora, l'anestesia, come qualsiasi atto medico, chirurgico, diagnostico, hanno sempre dei rischi, tutti in medicina allo 0%, il 100% non esistono, per cui qualsiasi cosa si faccia, qualsiasi medicamento si dia, c'è sempre un qualsiasi rischio, un effetto collaterale. Effetti collaterali lievi, effetti collaterali più gravi, rischi bassi, rischi alti. Sapendo questo, quindi che ci sono dei rischi, quel nostro lavoro è quello di evitare o diminuire al minimo il rischio che succeda qualcosa.
E si riesce sempre?
E si riesce, spesso sì.
Lei ha parlato prima di sicurezza, è ovvio, tutti i medici vogliono lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza, poi però sappiamo che l'errore, la distrazione può succedere. Insomma.
Assolutamente sì.
Ha detto prima, l'errore, siamo tutti uomini.
L'errore c'è, l'errore esiste e devo dire che l'anestesia è un precursore nella cultura dell'errore. L'anestesia è una specialità dove
si è più attenti
e si è lavorato sugli errori e si è corretto e si è migliorato.
Concretamente cosa si mette nell'organismo di un paziente quando si fa un'anestesia?
Boh, per un'anestesia loco-regionale.
Loco-regionale
vale a dire l'anestesia di un arto o di un braccio, di una
Quale
gamba
farmaco?
O delle due gambe, si inietta un anestetico locale.
Sì.
Si inietta un anestetico locale o a livello spinale, vale a dire nel liquido attorno al midollo spinale o attorno ai nervi periferici. Questo per sospendere qualsiasi trasmissione nervosa attraverso questi nervi. Nell'anestesia generale si inietta un medicamento che addormenta, quindi fa perdere coscienza, un medicamento che analgesico, quindi che evita la percezione del dolore, e a dipendenza un medicamento che rilassa la muscolatura.
Per lei è importante, al di là del medicamento, fare in modo che il paziente si rilassi. Si rilassi anche a voce, anche con le parole, anche
allora,
col dialogo.
Con rilassare la muscolatura intendevo proprio il fatto che non c'è più nessuna contrazione muscolare.
Sì.
Questo in modo tale che il chirurgo possa lavorare meglio. Il rilassarsi con la mente, questo è un lavoro che facciamo
Però si riesce.
Prima e facciamo a voce di solito, sì.
Un'ascoltatrice mi scrive, tira sulla voce Antonio, inconsciamente la stai abbassando anche tu. Quindi vedi, io mi sto relazionando con lei, probabilmente ho un tono di voce più basso che in altre trasmissioni e giustamente qualcuno me lo fa notare perché effettivamente si entra poi
questo
nell'ottica del rapporto interpersonale, mi sto rilassando.
Esatto, si sta rilassando come io mi sto rilassando.
Ma non mi stai ipnotizzando?
No.
Perché poi arriveremo all'ipnosi, che è un campo che so che voi percorrete adesso.
Ma
sempre di più l'ipnosi.
E questo è il passaggio, il piccolo passaggio che da una buona comunicazione si passa automaticamente, senza che l'interlocutore se ne accorga, a una sorta di rilassamento, quindi lei ha abbassato la sua
voce,
il tono, si sta rilassando senza che io ho fatto niente, ho semplicemente detto quelle due o tre cose cambiando leggermente il timbro di voce o la posizione che chiaramente adesso in radio nessuno può vedere, però c'è anche la comunicazione non verbale che gioca
certo.
ruolo del circa 55%,
la mimica,
la posizione, i movimenti, i gesti.
Non mi ha somministrato niente, dottor Lele, non mi ha dato nessun sedativo, nessun calmante, però è vero che conta.
Assolutamente.
Conta
sì.
Il timbro di voce, il tono e soprattutto come poi vengono dette le parole e la forma proprio. Allora, andiamo un po' più veloce e lanciamo la virgoletta per i vostri interventi, per le vostre telefonate.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Come affrontare un'anestesia consapevoli e informati? Ne stiamo parlando oggi, ci stiamo soffermando sull'anestesia, lo avrete capito, e poi parleremo anche di quando l'anestesia non è soltanto una questione di farmaci, in parte ne abbiamo già accennato, abbiamo già detto. Allora, le domande sono tutte interessanti e tutte molto pertinenti. Allora, c'è chi ci dice che ha una paura folle dell'anestesia. Poi mio figlio in un anno ha subito 21 interventi lunghi, anche di 13 ore. Che effetti collaterali lascia una situazione simile di 21 interventi lunghi con anestesie relative?
Ma devo dire che la, appunto, come dicevo prima, la qualità dei medicamenti oggi come oggi è più che ottima, e anch'io ho avuto diversi pazienti che hanno subito molti interventi, specialmente i bambini, molti interventi ripetuti, e di sequele non ce ne sono particolari.
Non rimane nulla nel corpo. Poi una signora, Mary, che ha sentito parlare molto male dei parti fatti con l'anestesia con telecomando. Ma che cosa ci si inietta? Ma cosa ci si inietta? Perché questa esperienza è così terribile?
Allora, con telecomando immagino che sia la peridurale.
La peridurale, sì. Ma con telecomando non lo so, scrive l'ascoltatrice.
No, è inteso con telecomando perché la peridurale è fondamentalmente un tubicino che viene...
Però l'anestesia.
È un'analgesia.
Ah, ok.
È una parto analgesia, quindi si inserisce un piccolo catetere all'esterno del sacco che contiene il midollo spinale, dove fondamentalmente escono i nervi, e lì si addormenta leggermente in modo tale che la parte della pancia, se vuole, non è più così dolorosa, ogni contrazione non è più così dolorosa. E devo dire che è una ottima tecnica, un'ottimissima tecnica.
Che funziona.
Che funziona bene e non ha fondamentalmente nessun rischio.
Lei fa peridurali?
Sì.
Quando ero a Kilkberg ho avuto un anestesista che mi parlava in svizzero tedesco, non capivo niente, però non avevo paura, vedevo soltanto l'ora di poter dormire e non più sentire male per un intervento alla schiena che era andato male prima. Ecco, la lingua è importante.
Ni.
Come no?
Ni. Nel senso, la comunicazione, il linguaggio, abbiamo tre tipi di linguaggio, ma il linguaggio verbale, quindi le parole, il linguaggio non verbale, quindi
gesti,
la posizione, i gesti,
la mimica.
E il linguaggio paraverbale, il timbro di voce, il tono, la velocità con cui si parla.
E poi anche un altro linguaggio, il linguaggio tattile.
Quello è qualcosina.
Ti tocco e quindi...
Quello sì, e poi la prossimità, quello dipende. Cioè,
che può essere nel vostro caso anche una carezza.
Toccare, a qualcuno non si può toccare. Bisogna riuscire a capire il paziente che vuole che si sia... avvicinato, quello che invece non vuole che sia avvicinato. Comunque, tornando ai vari linguaggi, il linguaggio verbale, quindi le parole, giocano o sono importanti nel 7% della comunicazione. Il resto, il 93%, il ruolo principale è dato dal paraverbale e dal non verbale. Ed era interessante quello detto dall'ascoltatrice.
Lo svizzero tedesco.
Che lo svizzero tedesco, malgrado io non capisco niente, non capisco cosa mi stia dicendo, ma il modo in cui me l'ha detto e la sua mimica probabilmente, o i suoi gesti, mi hanno ugualmente tranquillizzato.
Quindi va bene anche lo Schweizerdeutsch. Eh sì.
Cozzocque.
Lei tra l'altro sa bene, penso, le lingue svizzere, tutte. Anna Maria e poi Luigina. Buongiorno Anna Maria.
Buongiorno, sono Anna Maria. Io mi volevo congratulare con l'equipe del San Giovanni di Bellinzona, non so se posso dire l'equipe di quale primario,
sì.
Del dottor Pasqualetti, che è un'equipe favolosa che ti intrattiene, ti fa ridere, ti mette a tuo agio prima dell'intervento. E alla fine tu non ti accorgi neanche più che stai per essere anestetizzata. E non sono stata anestetizzata 3 volte in 2 giorni e le dico la verità che sono stata veramente sorpresa favorosamente bene.
Grazie Anna Maria.
Grazie a lei.
Buona giornata, grazie. È giusto sottolineare, è giusto dire che abbiamo delle eccellenze anche da noi, anche in Svizzera e anche nella Svizzera italiana.
Devo dire che questo è anche un altro punto molto importante. Adesso parliamo di anestesia, parliamo di anestesisti, però molto importante anche l'equipe di reparto, gli infermieri,
gli altri,
tutti quanti che accompagnano in modo eccellente i pazienti.
Luigina, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a lei, io telefono dal cantone di Svizzera. Io ho avuto in neanche 9 mesi 4 anestesie, il minimo di 4 ore e mezza l'una. Devo dire che io sono sempre andata abbastanza tranquilla, diciamo abbastanza, perché ho sempre avuto fiducia nell'anestesista. E come sento anche adesso dal dottore, ha una voce molto, molto che dà forza.
Dà sicurezza.
Complimenti, sicurezza, sì.
Grazie.
E io guardi, tutte e 4 le volte mi sono svegliata senza nessun problema. E non ho più 20 anni, ma bensì ne ho più di 80 ormai, però. Ma io dico, io sono stata operata qua all'ospedale di Svitto.
Mm-hmm. È andata
perfetto.
Bene. Brava signora, grazie,
benissimo.
Auguri, buona giornata.
Complimenti a voi altri.
Grazie signora, grazie mille. Allora, un brano musicale, poi con il dottor Lolè torniamo a parlare di anestesie.
Everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and this temptation. Sipping on your lips, hanging on by the thread, baby. Late night watching television. But how'd we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. You could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Yeah!
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
La consulenza di oggi è una consulenza medica, stiamo parlando di anestesie, quando l'anestesia non è soltanto una questione di farmaci, come affrontare un'anestesia consapevoli e informati, molte le domande che stanno arrivando, alcune le abbiamo già lette e abbiamo già dato risposta con il dottor Frédéric Lelay, che è nostro ospite e che è specialista FMH in anestesiologia. Allora, ci scrivono: io ho subito diversi interventi e gli anestesisti sono persone molto dolci. Ho due domande. Quanto tempo resta l'anestesia nel corpo, dottor Lelay?
Ah, anche lì dipende un po' dal tipo di anestesia che viene fatto, dai medicamenti che vengono usati, ma fondamentalmente da un'oretta dopo la fine dell'intervento fino a 3-4 ore nel caso di un'anestesia loco regionale, poi sì, poi non
c'è. È smaltita. Come mai? Io non mi ricordo mai il risveglio, ma solo il momento che mi hanno portato in camera. Conosco persone che non appena aprono gli occhi sono già coscienti. Io invece appunto mi ricordo soltanto nel momento in cui mi hanno portato in camera. E poi grazie per la risposta e per quello che fanno gli anestesisti, i medici e tutto il personale.
Ma lì dipende un po' dai medicamenti che vengono utilizzati. Ci sono certi medicamenti che causano effettivamente un'amnesia e solo al momento che sono completamente eliminati dal corpo o non hanno più effetto, sì, ci si ricorda nuovamente di cosa sta succedendo.
Poi, che giudizio dà il medico in merito all'anestesia lombare selettiva e eventualmente anche dove poterla effettuare?
Ma noi usiamo praticamente quotidianamente e principalmente anestesie lombari, anestesie spinali. Che sono anestesie per tutti gli interventi dall'ombelico in giù fondamentalmente.
E dove entrate con l'ago?
Entriamo nella schiena.
Nella schiena?
L'anestesia viene eseguita nella schiena, si passa attraverso la di solito terza e quarta vertebra lombare, si entra all'interno del sacco che contiene il midollo spinale, il liquor spinale e si inietta l'anestetico a quel livello lì. Sì.
Poi, potete spiegare il delirio post-operatorio? Quali sono le cause e come si potrebbe prevenire questo delirio? Ci scrive Federico.
Ecco, questo è interessante, complesso, difficile e oggi come oggi si sta studiando tanto il delirio post-operatorio e non si è ancora ben capito esattamente cosa succede perché ci sono tante variabili, ci sono già solo il fatto di essere operati, indipendentemente dal tipo di anestesia che viene fatta, potrebbe eventualmente causare un delirio che normalmente succede nelle persone anziane da una certa età, nei giovani è molto raro, ma nelle persone anziane il dolore potrebbe essere causa, la diminuzione di ossigeno potrebbe essere causa di delirio, l'utilizzo di certi medicamenti potrebbe essere causa del delirio. Questo è un po' un motivo per cui noi tendiamo a usare meno medicamenti possibili appunto per evitare il delirio. Sì.
Poi un messaggio tutto per lei, dottor Lelay, da parte di una signora, non so l'età, che voce calda e rilassante. Mi hanno già clacsonato due volte, sono rimasta anestetizzata al semaforo. Effettivamente una voce, l'abbiamo già detto prima, una voce molto calda e molto rassicurante, il dottor Lelay, e anche molto radiofonica, magari l'assumiamo alla RSI per fare delle trasmissioni. Vediamo un po' come va. Romana, Michele, Mauro e Giovanna. Romana, buongiorno.
Buongiorno, il primo complimento a quell'anestesista così con tanta calma e pacatezza che mi mette veramente che se ho bisogno mi rivolgerò a lui. Però la mia domanda è questa, sì, è inerente alla sicurezza. Come spiega che dopo un'anestesia totale, era stata operata al ginocchio a Coira, una sorella, è subentrata la malattia Alzheimer?
Dopo l'anestesia. Grazie signora, certo, ci ascolti grazie per radio perché abbiamo una serie di telefonate. Grazie a lei, le prendo tutte e poi dopo rispondiamo a tutte le vostre domande. Mi raccomando siate brevi perché arriva moltissimi interventi stanno arrivando. Michele, buongiorno.
Sì, buongiorno anche al dottor chirurgo. Senta, io ho avuto diverse anestesie, anestesia locale, anestesia endospinale, anestesia totalmente a dormire, ma una che era anche addormentata completamente, è una operata attraverso il naso, forse aveva una renite vasomotorica, non so. Dopo l'anestesia, quando mi sveglio, che mi avevano già portato nella camera, vedevo, sentivo, capivo, ma non potevo muovere né un braccio né un dito e nemmeno potevo parlare.
Sì, non riusciva a muoversi. Grazie Michele, buona giornata. Mauro, buongiorno anche a lei.
Grazie.
Mauro.
Buongiorno.
Buongiorno.
Volevo una piccola informazione in merito alla necessità di intubazione durante un'anestesia generale. Io ho subito due interventi, il primo per la rimozione della tiroide, dove dopo l'intervento mi è stato comunicato che hanno avuto difficoltà di intubazione perché l'angolatura della nasofaringe era un po' complicata, per cui hanno dovuto usare un tubicino particolare e non ho avuto nessun problema. Ho avuto qualche mese fa un secondo intervento per una ragade, quindi un intervento molto semplice che comunque io personalmente ho richiesto di averlo in anestesia generale.
Totale, sì.
E l'anestesista mi ha comunque rassicurato facendomi vedere, sapeva del problema che c'era stato in precedenza, mi ha fatto vedere, mi ha spiegato molto bene proprio prima di entrare in sala operatoria qual era lo strumento nuovo, che il nuovo tubicino che avrebbero usato, e quindi mi ha rassicurato. Però volevo capire, sì, essendo un'anestesia così semplice, diciamo così, pur essendo che viene fatto in anestesia generale, è proprio sempre indispensabile il discorso dell'intubazione o in alcuni casi non lo ritenete necessario?
Grazie Mauro, ci ascolti per radio, buona giornata. Giovanna, benvenuta anche lei.
Grazie, un'esperienza negativa e due positive. Anestesista presso una clinica straniera, l'anestesista non ha dato le informazioni basilari chiedendo la firma frettolosamente sul modulo che si conosce, no? Il paziente non era rassicurato per niente e così i familiari. Si trattava di un intervento molto pesante del giorno dopo. Si è poi chiesto un colloquio prima della firma, un colloquio urgente all'assistente chirurgo appunto la sera precedente, che per fortuna ci ha aiutati. Ecco, queste sono cose che traumatizzano il paziente e il familiare.
Certo, signora. Grazie.
L'altra esperienza ottimale in un'altra clinica del Luganese e la più grave e pesante presso l'Università Spital di Zurigo. Nei due casi sono entrata con tanta fiducia grazie al rapporto professionale e umano, come ha il presente vostro specialista, che è la base di tutto. Grazie.
Grazie signora Giovanna, tanti auguri. Allora, prendiamo magari come telefonata l'ultima da commentare sulla firma, sulla preparazione, sul... Torniamo
alla discussione di prima,
a quanto abbiamo già detto, cioè è importante firmare, ma firmare consapevoli, informati.
È quel medicamento che usiamo poco noi medici.
Che si chiama empatia?
Esattamente, che si chiama empatia, capire esattamente il paziente di cosa ha bisogno, cosa sta provando, cosa sono le sue emozioni, per poterlo rassicurare nel modo migliore. E niente, mi dispiace quello che è successo alla signora, una cosa che non dovrebbe succedere.
Purtroppo è successo. Poi l'anestesia e l'eventuale rapporto con il morbo di Alzheimer.
Allora, non c'è una correlazione diretta, in questo caso sicuramente c'era qualcosa di soggiacente e dopo l'anestesia, magari a causa di una sorta di delirio post-operatorio, è possibile che dopo sia venuto alla luce, sì.
Poi l'ascoltatore che ci diceva non muovevo nulla, non riuscivo a muovermi, però capivo, sentivo, riuscivo a percepire quello che capitava intorno a me.
Ma quello probabilmente un residuo di medicamento che era ancora nel corpo, non era completamente stato eliminato, è possibile, ma non è niente di
particolarmente grave.
No.
Poi l'ascoltatore mirato preciso sulla necessità di intubazione durante un'operazione.
Allora, ci sono certi interventi dove l'intubazione è obbligatoria, non si discute. Certi tipi di interventi...
Al di là dell'anestesia,
certi tipi di interventi devono essere fatti in anestesia generale, alcuni possono essere fatti sempre in anestesia generale, ma senza una vera e propria intubazione endotracheale, vale a dire senza l'inserimento di un tubo all'interno della trachea, ma semplicemente posizionando una maschera all'esterno della glottide, quindi nella faringe, in gola. Comunque attraverso la quale si può aiutare a respirare al paziente. Dopo, chiaro, questo dipende un po' da parte il tipo di intervento, dipende anche la volontà del paziente. Se l'intervento può essere fatto in anestesia loco-regionale, quindi non in anestesia generale, ma il paziente vuole assolutamente un'anestesia generale e non ci sono nessun controindicazione per un'anestesia generale, è certo che la si può fare senza nessun problema.
Ecco, la si fa perché qualcuno ci dice: ma io ho litigato per farmela fare totale, generale, e il medico anestesista non voleva, preferiva l'anestesia spinale, che a me sinceramente fa molta paura. È ancora così. Lui dice: per i miei due interventi chirurgici ho dovuto quasi litigare con l'anestesista per poter usufruire dell'anestesia completa.
Adesso in questo caso io non so esattamente
perché,
ci
come?
Sono delle situazioni, allora ci sono delle patologie che si porta il paziente o dei medicamenti che lui assume che magari possono effettivamente aumentare il rischio in caso di anestesia generale rispetto a un'anestesia loco-regionale. Questo effettivamente sì. Ci sono altre...
Cioè che non è indicata l'anestesia generale, che può portare...
Si può più o meno fare...
È rischiosa.
È più rischiosa l'anestesia generale rispetto a un'anestesia... Vedo per esempio il parto cesareo. Il parto cesareo,
esatto,
in anestesia generale è molto più rischioso rispetto a una spinale.
Sì.
E io personalmente mi sono rifiutato, quando ero su Basilea, mi sono rifiutato a una paziente di fare un'anestesia generale per un parto cesareo. Dopo, chiaramente, avendole spiegato esattamente come erano i rischi per uno e per l'altro, tutto quanto, dopo lei ha accettato.
Maria Caterina, buongiorno.
Sì, buongiorno. Chiamo della Romonda, non parlo bene. Ma che ne pensa il dottore delle pillole omeopatiche di prendere prima e anche dopo l'intervento per aiutare a sterminare le tossine?
Grazie, domanda pertinente. Le pillole, le pastiglie omeopatiche per eliminare le tossine dell'anestesia.
Allora, la terapia omeopatica si può assolutamente prendere, non ha fondamentalmente nessun rischio particolare. C'è solo da fare attenzione a un paio di cose. Ci sono delle pastiglie omeopatiche che contengono certe sostanze e queste potrebbero aumentare il rischio di sanguinamento, quindi vale la pena lasciarle stare. Qui bisognerebbe poi discutere ogni volta con l'anestesista prima di intervenire.
Due domande simili: e se un paziente è allergico all'anestesia, ci scrive Erika, poi forse lo avete già detto, è possibile che dopo un'anestesia si possa diventare allergici, in particolare al raffreddore da fieno? Allergie e anestesie, le relazioni.
Allora, ci sono pazienti che sono allergici non tanto all'anestesia, ma ai medicamenti. Quindi chiaramente è possibile che ci siano pazienti che sono allergici a certi medicamenti e questi medicamenti non vengono usati, vengono usati altri medicamenti. Un rapporto con l'allergia del fieno, no, direi di non con l'anestesia.
Non con l'anestesia, poi esiste un tipo di anestesia che anestetizzi senza addormentare?
L'anestesia loco-regionale.
Sì, non sei addormentato.
Se vuoi puoi star sveglio, sì.
Ecco, perché c'è chi ci scrive: io voglio parlare col medico durante l'intervento, ho piacere a parlare.
Allora, chiaramente dipende dall'intervento che viene fatto, se deve essere operato al polmone no, questo è un po' più difficile, ma si fanno interventi alle gambe, alle braccia o al basso ventre, anche interventi cerebrali dove si può eventualmente stare anche sveglio.
E il medico parla, chiacchiera col paziente. Claudio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, io ho una domanda. Io all'età di 14 anni più o meno ho avuto un intervento banale, diciamo, l'ultimo metacarpo della mano destra, e mi hanno somministrato l'anestesia totale e ho avuto uno shock anafilattico durante l'intervento e mi hanno, appunto, come mi hanno detto, mi hanno dovuto risvegliare con l'adrenalina. Mm-hmm. Appunto, io volevo capire questa cosa, se prima di somministrare un'anestesia del genere non vengono fatte delle analisi o dei controlli per appunto capire se c'è una reazione del genere sul paziente.
Shock anafilattico,
allora,
quindi,
è possibile, sì. Possibile, durante un intervento vengono dati diversi medicamenti, a parte le tre classi principali che ho detto, viene dato di solito un antibiotico, vengono dati altri analgesici, ed è possibile che si sviluppi un'allergia sotto forma di shock anafilattico, questo sì. Test preventivi no, non vengono fatti perché c'è una paletta talmente ampia di medicamenti che no. È chiaro, se ha avuto uno shock anafilattico dopo un'anestesia, lì vale la pena recuperare tutti i medicamenti che sono stati dati e andare a controllare a quale si è veramente allergici per poi dirlo per il prossimo intervento, questo sì.
Grazie,
grazie.
Grazie, buona giornata. Ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare col dottor Lè di anestesie.
I met you at an age when we were certain that playing games behind the curtains was everything we'd ever need to know. Never heard of jealousy. What's good for you is good for me. The five fingers of my hand with me until the end. You'll never walk alone. When we cruise together, people call it rock and roll. I'd fight for you if you were right or wrong. I know together we are stronger. The highway of our life goes on and on. The road is paved in gold. Let's be together until we're old. The five fingers of my hand with me until the end. You'll never walk alone, we're one for all. When we cruise together, people call it rock and roll. If I ever have to sing this song on a rainy day when you are gone, when you will be sure I'll make sure. Well, be sure, I'll make sure. Please be sure, I'll make sure. The shout it even louder.
Andiamo avanti con le domande del pubblico, delle ascoltatrici e degli ascoltatori sulle anestesie. Io ho fatto un'operazione a una spalla, mi hanno fatto l'anestesia locale, praticamente nel collo, ho passato un brutto momento, mai più. È possibile, dottor Frederico Lolè, un'anestesia locale nel collo?
Sì, viene bloccato, si viene dato l'anestetico locale nei nervi che si occupano della spalla e del braccio e
dipende, insomma.
No, viene fatto. Sì, ma facciamo anche noi, facciamo tutti i giorni.
Quindi è giusta la procedura, sì, non c'è nulla di sbagliato.
Adesso non so cosa è stato il problema per la paziente, se è stato magari il dolore all'iniezione o il fatto di star sveglia durante l'intervento.
Poi una signora che ci ha lasciato un messaggio vocale ci parlava di un'anestesia epidurale. o spinale, giusto? E lei dice l'ho fatta da seduta e non da sdraiata, cambia la posizione? No,
no, no, questo non cambia niente, è più una preferenza dell'anestesia.
Non c'entra nulla, quindi no, la posizione niente in cui si fa l'anestesia. Poi per fortuna sono stata operata soltanto 2 volte fino ad ora, addirittura mi è stato presentato l'anestesista per fare una colonoscopia, non ho sentito nulla, complimenti al medico per la voce, potrebbe benissimo fare anche il moderatore radiofonico. Susanna, vede che la vogliono in radio o la tele. Poi io martedì devo subire un'operazione, la mia preoccupazione non è l'intervento, ecco, ma il risveglio dall'anestesia, quel senso di malessere allo stomaco. Ecco, sul dopo, dottor Lele, sul risveglio che incute un po' di ansia, un po' di timore, un po' di paura nelle persone.
Qui ritorniamo sulla comunicazione. La comunicazione, adesso in questo caso, da parte dell'anestesista, è educare, è informare e quindi spiegare esattamente cosa succede prima, cosa succede dopo e tra le varie cose sì, l'eventuale dolore, l'eventuale nausea e vomito post-operatori. E abbiamo dei mezzi, dei medicamenti che diminuiscono il rischio di nausea e vomito dopo l'intervento. Questa è una cosa che è da discutere con l'anestesista e... Però chiaro, non è annullabile al 100%.
E c'è invece chi dice che dopo un'operazione alla tiroide gli è venuta una gran fame e che ha preso 3 kg in 5 giorni di degenza. È possibile una cosa del genere? La fame?
Allora, la fame, sì, tutti i pazienti che arrivano in sala hanno fame perché sono a digiuno da diverse ore. Però una correlazione tra l'anestesia e la fame dopo, no.
Poi il nostro figlio di 5 anni dovrà fare un intervento all'idrocele, idrocele. E ci hanno proposto e abbiamo dato l'ok per l'anestesia nella zona del coccige meno invasiva.
Sì, un'anestesia quindi caudale, una forma di anestesia spinale fatta un po' più distalmente nei bambini piccoli. Perché l'osso sacro non è ancora completamente ossificato. Beh, e si riesce a farlo. Sì.
Poi dopo l'anestesia ho sempre un periodo in cui perdo tanti capelli, c'è una correlazione?
Non che io sappia.
Poi ho fatto il mio primo intervento nel 2013, di 7 ore, la mia prima anestesia, mi ricordo la grande simpatia, la gentilezza e il mettermi a mio agio nelle varie domande personali che mi chiedevano, domande per voi usuali ma per me imbarazzanti, quindi c'è anche l'imbarazzo magari nel rispondere a certe domande degli anestesisti, che possono andare magari nel privato, nel personale, la persona deve anche pensare a rispondere, sì, oltre a pensare all'anestesia, all'intervento chirurgico, ma è... È un po' il gioco delle parti.
E qui ritorniamo sempre su quello che è la comunicazione. Comunicazione non vuol dire solo parlare, muoversi, ma vuol dire anche osservare la mimica del paziente, osservare le sue parole, osservare, quindi riuscire a
capire. Sguardi.
Esatto, rientrare e ritornare ancora una volta in empatia con lui per poter porgli eventualmente le domande che potrebbero essere imbarazzanti per lui, ma in un modo tale che non lo sono più.
Per una isterectomia in una donna di 45 anni, donna sana, è meglio la spinale o la narcosi?
Ma donna 45 anni sana... Probabilmente una vale l'altra, poi uguale, dipende un po' che tipo di isterectomia viene fatta, sì, e dall'anestesista.
Poi durante un cesario d'urgenza avevo un forte prurito, mi hanno detto che è stata l'anestesia, è normale o si trattava di un'allergia?
Ma è possibile che, adesso dipende che tipo di anestesia è stata fatta, ma se è stato somministrato un oppiaceo in un'anestesia spinale è possibile causare il prurito, sì.
Spesso la grande paura è il non risveglio, in che percentuali può succedere? Sono veramente minime le possibilità di non risvegliarsi dopo un'anestesia?
Ah, praticamente nulle. Non dico 0% perché l'ho detto prima, mi dice non esiste.
Se l'intervento va male non è a causa dell'anestesia. Allora,
di solito non è a causa dell'anestesia, ma è perché c'è una complicazione operatoria dove si lascia il paziente addormentato, per esempio. Sì.
Pier, buongiorno, velocemente perché siamo quasi in chiusura. Grazie Pier.
Sì, prego, buongiorno. Ospedale di giorno ticinese nostro per la preparazione, un locale di anestesia molto animato. Arriva il chirurgo che mi opererà, saluta i presenti, li contatta dimenticandomi, sono vigile sveglio. trasferimento in sala operatoria, il chirurgo chiama il paziente sbagliando il nome, ma questo può succedere, e procede l'incisione con il bisturi al vivo, cioè non avevo nessuna copertura anestetica. Un dolore lacerante, poi ho sentito un ordine del chirurgo abbastanza imperativo, e poi mi sono svegliato nella camera d'attesa. Ho richiesto già lì e poi verbalmente per iscritto cos'era successo, ho ricevuto delle risposte tecnico-medico e io non sono medico, non riesco a capirle, mai una volta uno straccio di scusa. E la domanda mia è questa: il chirurgo, siccome di operazioni ne ho fatte 12, perciò la risposta più o meno la conosco, il chirurgo che opera deve assicurarsi che l'anestesia sia valida prima di incidere o prima di fare quello che deve fare? Grazie per la risposta.
Grazie, ci ascolti per radio, Pier.
Diciamo che noi anestesisti, quando facciamo un'anestesia, in questo caso immagino sia stata un'anestesia locale o locoregionale, controlliamo che l'effetto sia presente. Sì.
E soprattutto parlate col chirurgo. Qui mi sembra che manca un po' di comunicazione, certo.
Mentre che il paziente...
È stato fatto tutto un po' di fretta e forse anche non, da quello che ha raccontato il paziente, in modo molto approssimativo. In chiusura, perché siamo veramente in chiusura, si arriverà un giorno soltanto a fare l'ipnosi?
No,
è possibile pensare a un futuro di ipnosi e non più di anestesie, allora, dottor Lele?
Dipende un po' il tipo di intervento. Interventi poco dolorosi si può pensare.
Si può pensare,
altri interventi, l'ipnosi deve essere vista come una tecnica supplementare, complementare a quelle che abbiamo già. E con l'idea fondamentalmente di migliorare quello che è la qualità, migliorare la guarigione, diminuire le paure, diminuire i dolori, diminuire le ansie, ed è quello che succede effettivamente con l'ipnosi. L'ipnosi permette di stare meglio, di stare in un modo confortevole, di benessere e guarire più velocemente, con meno dolore e meno paura.
Tra l'altro tutti i medici anestesisti possono fare l'ipnosi, possono ipnotizzare, ci vogliono doti particolari.
Allora, non ci vogliono doti particolari per parlare in modo adeguato, per avere una buona comunicazione terapeutica. Per fare quel passetto in più bisogna fare una formazione, sì.
Dottor Frederico Lele, grazie mille, specialista FMH in anestesiologia, una parola difficile ma l'abbiamo detta, grazie per essere stato con noi oggi, per aver spiegato di cosa, come si affronta l'anestesia e di cosa si tratta soprattutto, e come voi agite, come voi vi relazionate, vi rapportate ai pazienti. Grazie veramente per la sua disponibilità, per la sua grazie collaborazione, anche per la sua competenza, per averci spiegato bene, con calma, rasserenando spero tutti, la procedura e le procedure meglio dell'anestesia. Allora, noi ci ritroviamo la settimana prossima, lunedì parleremo di rifiuti, di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento delle plastiche, e soprattutto daremo uno sguardo indietro sui bilanci in Ticino degli smaltimenti dei rifiuti, su quanto viene riciclato, su quanto viene separato e attenzione anche sulla plastica, perché ci sono delle novità importanti a livello nazionale. Quindi a lunedì, buona giornata, buon ascolto sulla Rete 1, e quindi mi raccomando, rimanete in compagnia sempre dei programmi della RSI.
La consulenza con Antonio Bolzani.